Allora iniziamo con questa preghiera allo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, il Dio fatto uomo per amore, pellegrino nelle nostre strade per amore, crocifisso e risuscitato per amore nostro. Egli è il nostro amico, colui che cammina insieme a noi. Spirito Santo, vieni, donaci la sete della parola di Dio, rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca del vero, del bene, del bello, che si nasconde in ogni pagina delle Divine Scritture. Spirito Santo, vieni, rendici capaci di piangere il peccato e di accogliere con gioia e riconoscenza il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare a dire anche noi eccomi e a magnificare il nome di Dio. Ave o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Madonna Annunziata di Picciano,
prega per noi.
Ecco, l'inizio è proprio dal leitmotiv messo all'inizio del programma di questo piccolo breve ritiro. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E per questo, proprio perché il Signore ci richiama alla vigilanza, noi vogliamo, sia pure brevemente, essere attenti, diventare più consapevoli, comprendere più profondamente quello che stiamo facendo, vivendo e celebrando in questo triduo pasquale, cuore dell'anno liturgico e al centro della nostra vita cristiana, di credenti. E dobbiamo subito liberarci da un pregiudizio. Ma tutti gli anni è Pasqua, tutti gli anni è il Triduo. Effettivamente, se uno si ferma solamente sull'aspetto materiale esteriore, sembra che sia una ripetizione. Se uno invece ci riflette, vede che è qualche cosa di diverso. Noi siamo nel tempo e nella storia. Non restiamo sempre gli stessi. Poi le situazioni che viviamo, la maturità, si spera crescente, umana e cristiana, fa sì che questo evento sia vissuto in modo diverso, in modo differente dagli altri anni. In modo differente, noi ci auguriamo una differenza in positivo. Ci mancherebbe che fosse una differenza in negativo. Ma proprio perché noi vogliamo vivere intensamente questo evento, passione, morte e risurrezione di Cristo, un evento in cui noi siamo stati effettivamente, efficacemente coinvolti, non è che un evento storico, siamo battezzati, il battesimo, non sapete, ci dice San Paolo, che voi che siete stati battezzati siete stati immersi, inseriti nella morte di Cristo per partecipare alla sua risurrezione e novità di vita. Quindi questo evento riattualizzato, anche se in un certo senso disposto in 3 giorni perché possiamo meglio accoglierlo, è qualche cosa che già ha toccato profondamente il nostro essere. Gesù ci dice: vegliate e pregate, e poi ci richiama a una situazione molto realistica. Lo spirito è pronto, la carne è debole. E che siate pronti, la vostra presenza è una testimonianza di questa prontezza, di questa disponibilità. Però Gesù ci vuole non idealisti, non utopistici, ma molto con i piedi per terra. E ci dice, la carne, cioè questo elemento che in un certo senso costituisce la fragilità, l'aspetto fragile della natura umana, è debole. E per questo allora questa vigilanza, questo approfondimento. E come tema ho scelto, proprio in rapporto a queste parole del Signore, il tema della lotta spirituale. È uno degli aspetti più disattesi della vita cristiana. Eppure, per la costruzione della nostra personalità, non solo cristiana, ma anche umana, è necessario che noi ne prendiamo consapevolezza, proprio per avere una personalità sempre più matura e più salda. Il relativismo etico imperante, dove tutto è bene, niente è male, non esiste il vero e il falso, tutto è la stessa cosa, tante volte ci fanno sognare una possibilità di uno stile di vita che esente dal rischio della fatica e della scelta. Eppure ogni cristiano, la lotta spirituale è più che mai essenziale. Si tratta di quel combattimento interiore in cui noi poniamo resistenza al male, a ciò che ci allontana dal Signore, a tutto quello che magari può rendere facile, ci può sembrare piacevole. In realtà quel piacere effimero, quella cosa che ci fa comodo, in realtà è controproducente, e per questo dobbiamo lottare. Si tratta allora del combattimento invisibile in cui la persona oppone resistenza al male, lotta per non essere vinta dalle tentazioni, da quelle pulsioni interiori, da quelle suggestioni che sonnecchiano nel profondo di noi stessi, ma che sovente emergono con una prepotenza aggressiva, fino ad assumere proprio il volto di tentazioni seducenti. A Montolveto, nel chiostro affrescato da Sodoma, e che riguarda la vita di San Benedetto, c'è un bellissimo affresco, proprio intitolato La tentazione di Benedetto. E la lotta interiore di Benedetto, il pittore, l'artista, la traduce in alto come un contrasto fra l'angelo del bene e l'angelo del male. Ma l'angelo del male, il diavolo, è veramente pitturato in modo affascinante, bello, con delle vesti, in modo seducente, che seduce l'angelo del bene. E vuole il pittore farci capire della lotta che Benedetto ha sofferto interiormente e che lui supera buttandosi in mezzo alle spine. L'uomo può contrastare le lusinghe della tentazione, ma non annientarle mai in modo definitivo. E per questo ogni cristiano, ogni giorno, prega di non soccombere alla tentazione, non abbandonarci alla tentazione, sarà la nuova traduzione del Padre nostro, più che non ci indurre in tentazioni, perché Dio non induce alla tentazione cattiva, ci mette alla prova, la prova che ebbe per esempio Abramo quando fu chiesto di sacrificare il figlio. Secondo l'acuta sintesi di Origene, che è un padre della Chiesa, la tentazione rende l'uomo un martire o un idolatra. Purtroppo, quanti conoscono oggi quest'arte della lotta? Vittime di tale ignoranza, molti cristiani si sono assuefatti a soccombere alle tentazioni, convinti che non ci sia nessun rimedio. E di fronte alle nostre debolezze, alle nostre fragilità o agli aspetti più deteriori del nostro essere, quando noi cadiamo ed esprimiamo e manifestiamo con azioni, atteggiamenti, con parole, questi atteggiamenti più deteriori, noi ci scusiamo sempre in questo modo. Io sono fatto così, questo è il mio carattere, non ci posso far niente, è stato più forte di me. Sì, certamente la tentazione è più forte di noi se noi ci adeguiamo, se noi ci lasciamo andare, se noi viviamo da rilassati. E per questo allora vediamo che le parole di Gesù non sono solo e non possono essere reputate una pia esortazione devozionale, ma piuttosto sono un richiamo alla nostra identità, alla dignità di persone umane. La lotta contro le tentazioni a volte può essere dura, se non vogliamo assuefarci alla mentalità mondana, accedere al male. E c'è questo, tante volte noi pensiamo diversamente e poi agiamo in modo molto differente. L'incoerenza della vita, una degli aspetti più negativi, diceva già il Concilio al suo tempo, ma quando si inizia a non vivere come si pensa, si finisce per pensare come si vive. Ripeto, quando si inizia a non vivere come si pensa, in coerenza alla nostra fede, alle nostre convinzioni più belle, più forti, si finisce per pensare come si vive. E allora, di fronte a certe situazioni, anche noi ci adeguiamo a quello che pensa la moda corrente, l'opinione pubblica, e diamo magari sempre torto all'insegnamento evangelico della Chiesa, sì, i tempi sono cambiati, la Chiesa si deve adeguare, ma sia la Chiesa come ciascuno di noi, se ci dobbiamo adeguare, ci dobbiamo adeguare sempre più al Vangelo di Cristo, perché è Lui che veramente è la via, la verità e la vita. Lontano dal suo insegnamento, l'uomo poi va incontro a conseguenze gravissime. Allora occorre prendere sul serio questo combattimento interiore. Non è possibile l'edificazione di una personalità umana e spirituale matura, robusta, senza la lotta interiore, senza un esercizio al discernimento tra il bene e il male, in modo da poter giungere a dei sì convinti, questo e va bene, alla luce del Vangelo, e a dei no efficaci, perché a volte che cosa vuol dire cedere a tentazioni? Sì, diciamo no a quella cosa, ma l'efficacia di questo no non incide nel nostro comportamento, e quindi il no è semplicemente un no pleonastico. No alle pulsioni egocentriche che ci alienano e contraddicono i nostri rapporti con Dio, quindi anche con i fratelli, e sì a quello che possiamo essere, fare e agire in conformità a Cristo. Riprendere allora questo tema significa pertanto non cadere in un dualismo spirituale, secondo il quale per affermare Dio occorrerebbe negare l'umano, ma equivale ad affermare la necessità umana e cristiana di un modo di vivere e di affrontare che si esprime in questa parola, forse la conoscete ancora questa parola, ascesi. Ascesi è la parola greca che significa proprio a lottare, l'ascetica cristiana. L'ascetica cristiana è quell'aspetto fondamentale del cammino spirituale di un seguace di Cristo che come Cristo si esercita a rinunziare a ciò che anche che può essere utile, ma è un cedimento della propria volontà, e allora rinunzia. San Paolo, proprio per descrivere questa ascesi, la descrive sia descrivendo il proprio modo di vivere, sia ricorrendo proprio alla attività sportiva. Dice, gli atleti per una corona, per un premio che è sempre umano, terreno, si sottopongono a tante rinunzie, fanno tanti esercizi, tanto allenamento, e il cristiano non dovrebbe fare altrettanto e altrettanto di più per raggiungere Cristo. Lui lo esprime attraverso una corona che non si deteriora. Noi siamo chiamati a raggiungere la piena maturità in Cristo, la piena statura, dice San Paolo nella lettera agli Efesini, a vivere la vita secondo lo Spirito. E questo comporta quindi una conoscenza di se stessi e dei meccanismi che presiedono alla tentazione, un discernimento della debolezza personale. Ognuno ha i suoi punti deboli per poter combattere con vigore il peccato, cioè quelle azioni che sono in contrasto chiaro, forte, con il Vangelo. Il peccato dice San Paolo, è come una potenza personificata che opera nell'uomo e per mezzo dell'uomo contro l'uomo stesso e la sua volontà. Egli scrive: non riesco a capire ciò che faccio. Infatti, io faccio non quello che voglio, ma quello che non voglio. Romani, tutto il capitolo, magari nei momenti di silenzio, rileggere il capitolo settimo della lettera a Romani, dove si parla di questo conflitto interiore che ognuno porta. Non è che il bene è dalla nostra parte e il male è fuori di noi. No, il bene e il male sono in pieno conflitto dentro noi stessi. E per questo il seguace di Cristo lotta, si impegna, combatte. Perché tutti sperimentano la realtà del peccato. Questa potenza deformante che si oggettiva nei singoli peccati, i quali sono tutti, pur con manifestazioni diverse, forme di relazione negativa e distruttiva nei confronti proprio dell'umanità vera. Tutti i peccati sono poi riconducibili a un unico grande peccato, la negazione dell'alleanza e della comunione, la rottura con cui l'io, da io con gli altri, diventa io contro gli altri, o contro Dio o contro i fratelli, ma l'uno richiama sempre l'altro. Questa realtà mortifera è il vero grande nemico, e solo chi entra nella logica di questa lotta, di questo impegno quotidiano, può custodire poi la fede fino alla fine. A volte si possono sentire le persone: ma io non credo più, non... La fede, che non è, se non si riduce a una semplice convinzione intellettuale, ma a una convinzione operativa, importa questo combattimento, importa questo impegno a vincere le tentazioni. E per questo, se uno invece si adegua e non riesce a combattere, alla fine la stessa fede con intellettuale di convinzione va in crisi. Le radici, i fondamenti, le motivazioni di questa lotta interiore non le possiamo trovare proprio nella Sacra Scrittura. E fin dalle origini, nel libro, primo libro della Bibbia, nel Primo Testamento, troviamo proprio dei forti richiami. Quando Caino, ormai pieno di rimorso per l'uccisione del fratello, se ne va, il Signore non lo lascia solo e dice: il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te è la sua brama, ma tu dominalo. E ancora, quando finisce il diluvio e il Signore promette un'alleanza che coinvolge tutta l'umanità attraverso quel segno del cielo che è l'arcobaleno, dice: l'istinto del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza. Allora questa lotta è talmente necessaria che nemmeno Gesù si è sottratto. Il suo confronto nel deserto col tentatore ce lo mostra chiaramente. Il tentatore cerca di distoglierci dal seguire Gesù, perché se seguiamo Gesù non possiamo fare a meno di lottare in noi stessi, con noi stessi, contro il male che ci trascina in basso per salire in alto. Per il cristiano dunque la lotta spirituale è un'esigenza poi insita nel battesimo. Con il battesimo il cristiano si impegna a rimanere sempre in tenuta, tra virgolette, militare, cioè a indossare quelle armi che Paolo chiama armi della giustizia, armi della luce. E Paolo ancora dice: in questa lotta interiore non si tratta di lottare contro gli altri, bensì contro le dominanti del male e del peccato. E qui c'è un bellissimo capitolo, anche questo ve lo indico, il capitolo sesto della lettera agli Efesini. Quindi è una lotta interiore per cui alla prepotenza del peccato che fa guerra alla legge di Dio e alle passioni che combattono nelle nostre membra, ai desideri della carne che fanno guerra all'intera nostra vita, sono tutte frasi del San Giacomo, San Pietro e San Paolo, noi opponiamo la lotta in coerenza a ciò che siamo, figli di Dio. La lotta spirituale allora ci chiede di predisporre ogni fibra, ogni aspetto del nostro essere all'azione operata in noi da Dio. La cosa peggiore, ecco, nella tentazione e nel combattimento è questa: pensare che siamo soli. No, è la grazia di Dio. Cioè, il Signore ti dà questa capacità, inserisce nel tuo essere questa potenzialità e tu devi fare la tua piccola parte, perché il 99% è la parte di Dio, ma l'1% è ed è necessariamente la parte nostra. C'è una bellissima affermazione di Sant'Agostino, che lui ci giocava molto sulle parole, che dice: colui che ti ha creato senza di te non ti salva, non ti rende santo, non ti fa vincere il peccato senza di te, senza che tu, con la tua libertà, con la tua disponibilità, accolga questa grazia. Nella mia lotta, dice il Salmo 43, sii tu a lottare, giudica tu, iudica me Deus causa mea, è in latino, cioè sei tu a lottare con me. E il grande Antonio, che è il padre del monachesimo, ciascuno di quelli che così combattono può dire: non io, ma la grazia di Dio che è con me, come dono del Salvatore. Solo Cristo che vive in ciascuno di noi può vincere il male che ci affascina, ci lusinga, ci attrae e che tante volte veramente è come una forza interiore. Ma la lotta spirituale è esattamente lo spazio nel quale la vita di Cristo in noi, inserita col battesimo, confermata con la cresima, corroborata con l'Eucaristia, ecco la necessità dei sacramenti, trionfa sulla potenza del male e del peccato. Per quanto forte noi a volte ci scusiamo, dice: il peccato è troppo forte in me, questa tentazione. Ma se tu usi i mezzi che Dio dà e mette alla tua portata, i sacramenti, tu puoi trionfare e vincere, perché noi siamo stati già rivestiti di Gesù Cristo. Sia la Scrittura sia i padri mettono bene in evidenza che l'uso stesso delle parole lotta e combattimento può suscitare più di una perplessità. Però, anche se ci possono apparire con un linguaggio un po' superato, tuttavia non c'è un migliore linguaggio per prendere sul serio questo aspetto della nostra vita interiore, della nostra vita cristiana. Martirios, che è un padre della Chiesa della Siria, scriveva nel VII secolo: la lotta interiore, il combattimento per fare fronte ai pensieri, la guerra contro le passioni, non sono forse tanto duri quanto le guerre esteriori contro i persecutori e le torture fisiche? A me pare che siano ancora più duri, come è vero che Satana è più crudele e malvagio degli uomini malvagi. Finché ci sarà un soffio nelle nostre narici, non cessiamo dunque di combattere. Non lasciamoci abbattere né mettere in fuga, ma perseveriamo nella lotta contro il male fino alla morte, per ricevere dal Signore la corona della vittoria nel giorno della ricompensa. E perché non lasciarsi mai abbattere nelle tentazioni, nelle lusinghe, nelle seduzioni, quando ci sentiamo attratti da cose apparentemente piacevoli, in modo effimero, che però sono poi male? Ecco, qui c'è un'affermazione che Gesù ci dà, una sicurezza, e la dà proprio nel, ci ritorneremo su questo passo del Vangelo, che è il capitolo dodicesimo, perché Cristo si è voluto sottoporre alle tentazioni per vincerle per noi e con noi. E allora, proprio prima di entrare in quei giorni veramente significativi ancora oggi per noi della Passione, egli fa questo discorso: ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato a fuori. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Ecco, in questo periodo di 3 giorni noi guardiamo veramente a Cristo. Lasciamoci attrarre da Lui. La sua forza, la sua grazia, il suo amore sono per noi, perché noi li facciamo propri e attratti da Lui, che è la forza del bene, la forza dell'amore ed è la libertà vera di ciascuno di noi, saranno molto più forti di qualsiasi lusinga, di qualsiasi altro aspetto che ci possa attrarre verso cose inferiori. E proprio questa lotta interiore, e qui concludo per lasciarvi un po' di meditazione, è ben descritta anche nella Gaudium Spes. Gaudium Spes è la costituzione pastorale del Concilio Vaticano II, proprio nei rapporti fra Chiesa e mondo. Al numero 22, al numero 13, fa parte del capitolo primo e parla della dignità della persona umana, l'uomo ad immagine di Dio, e poi parla del peccato. Spesso l'uomo, rifiutando di riconoscere Dio quale suo principio, ha infranto il debito ordine in rapporto al suo fine ultimo e a tutta l'armonia, sia in rapporto a se stesso e agli altri e a tutta la creazione. Così l'uomo si trova diviso in se stesso. Per questo tutta la vita umana, sia individuale e sia collettiva, presenta i caratteri di una lotta, è questo il termine più usato, drammatica, tra il bene e il male. tra la luce e le tenebre. Anzi, l'uomo si trova incapace di superare efficacemente da sé medesimo gli assalti del male, ma il Signore stesso è venuto a liberare l'uomo e a dargli forza, rinnovandolo nell'intimo e, cita il passo che vi ho citato, scacciando fuori il principe di questo mondo che lo teneva schiavo del peccato. Il peccato è del resto una diminuzione per l'uomo stesso, in quanto gli impedisce di conseguire la propria pienezza. Nella luce di questa rivelazione trovano insieme la loro ragione ultima, sia la sublime vocazione sia la profonda miseria di cui gli uomini fanno esperienza. Ed ecco, proprio in rapporto a questo invito del foglietto che mi ha dato occasione di parlare proprio di questa lotta che dobbiamo fare interiormente e che è richiamata ogni giorno dalla la preghiera del Padre Nostro, perché dobbiamo essere sempre più consapevoli che ogni volta che noi cediamo al peccato, peccato cioè siamo, mettiamo, concretizziamo questo peccato, se siamo superbi, ambiziosi, orgogliosi, lussuriosi, pieni di ira, pieni, ci facciamo vincere anche dalla gola, i sette vizi capitali, si concretizza, ecco, tutto questo non solamente sono un'azione così contro il Vangelo, contro i comandamenti, ma se ci pensiamo bene, sono realtà che diminuiscono la nostra dignità umana, diminuiscono la nostra maturità, vanno contro il bene di noi stessi. Il peccato, il primo male, non lo fa Dio. Dio non è il che si colpisce con il nostro peccato, lo facciamo a noi stessi. Da qui allora, come primo proposito di questo ritiro è proprio fare ed essere consapevoli della necessità di questa lotta interiore per non farci, ripeto ancora una volta, dominare dalle lusinghe, dalle seduzioni, da tutto ciò che ci trascina al non essere piuttosto che all'essere ed essere cristiani.